Frammento undicesimo, il frammento del carro vuoto sul binario morto, che diventa metafora della condizione umana nella sua solitudine e nella sua incomunicabilità. O carro vuoto sul binario morto, ecco per te la merce rude d'urti e tonfi, gravi d'ora pesi sui telai tesi, ma nei rantoli gonfi si crolla fumide e viene, annusando con fascino orribile, la macchina ad aggiogarti. Via dal tuo spazio assorto, all'aspro rullare d'acciaio, al trabalzante stridere dei freni, incatenato nel gregge per l'immutabile legge del continuo aperto cammino, e trascinato tramandi e irrigidito rattieni le chiuse forze inespresse su ruote vicine e rotaie incongiungibili e oppresse sotto il ciel che balzano nel labirinto dei giorni, nel bivio delle stagioni, contro la noia sguinzaglia l'eterno, verso l'amore pertugia l'esteso, e non muore e vorrebbe, e non vive e vorrebbe, mentre la terra gli chiede il suo verbo, e appassionata nel volere acerbo, paga col sangue sola la sua fede. Il carro vuoto, stipato di merci, è implacabilmente aggiogato dalla macchina, così come la condizione umana è implacabilmente soggetta alla legge del divenire storico. Non c'è redenzione. Il fascino orribile della locomotiva, un potente ossimoro, fascino orribile, è lo stesso del progresso positivisticamente inteso. Un progresso che non tollera indugi nello spazio assorto della contemplazione. Le ruote vicine e rotaie incongiungibili e oppresse esprimono questa frattura ontologica profonda che è tipica della moderna civiltà industriale. Siamo in un indecifrabile labirinto dei giorni in cui ogni armonia è stravolta. Abbiamo parlato a proposito di questo particolare pessimismo storico riboriano. Il cielo, ovvero Dio, è distante. C'è un pertugio lasciato all'amore, ma insufficiente a riscattare il volere acerbo e la dolorosa fede della terra. È interessante da questo punto di vista come già in apertura di lirica le figure del carro e della macchina assumano una connotazione antropomorfica o addirittura zoomorfa. Gravi d'ora pesi sui telai tesi, ma nei rantoli gonfi si crolla fumida e viene, annusando con fascino orribile, la macchina ad aggiogarti. Questa connotazione antropomorfica o zoomorfa del carro rende ancora più acuto l'assunto. Vivere nella civitas umana è pena e solitudine. Questo è il concetto chiave della poesia, ma anche in questo caso Ribora sostiene questo concetto portante con un impianto stilistico assolutamente straordinario, degno del miglior futurismo europeo. Così, per esempio, l'immagine di ascendenza carducciana della locomotiva, qui c'è una chiara fonte, la locomotiva di Carducci alla stazione una mattina d'autunno, per esempio, subisce una brusca accelerazione ritmica e viene aggiornata in modo strepitosamente nuovo con apporti del tipo annusando e fascino. La locomotiva che annusa con fascino orribile. In più l'ossimoro complica la cosa ulteriormente. Lo stesso Pertugio, del verso 24, verso l'amore Pertugia l'esteso, parola dantesca, viene da Rebora trasformato in verbo, da Pertugio a Pertugia, verbo denominale, quindi una parola, può essere un sostantivo, un aggettivo che si trasforma in verbo, si dinamizza. Ed è questo il segreto profondo della poesia di Rebora, trasformare in azione le cose, trasformare in azione le parole. Interessante anche l'analoga funzione del verbo sguinzaglia, è un verbo parasintetico, da guinzaglio si aggiunge il suffisso s e si trasforma in verbo. Il guinzaglio, che è un oggetto, si trasforma in un'azione straordinaria. Notevole poi l'impasto fonosimbolico anche in questo caso, imperniato in particolare sulla R, R innesso con dentale sorda, sorto a giocarti, o con altre consonanti, aspro e ancora trabalzante, stridere. In sostanza direi che la R sola o innesso, trascinato tra mandi per esempio, è il suono, è la descrizione fonica del dolore umano. Qualcosa del genere, più o meno negli stessi anni, avviene in Ungaretti. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno, massacrato con la sua bocca digrignata, volta a penilunio. Interessante che appunto Rebora esattamente un paio d'anni prima di Ungaretti compie la stessa operazione. I suoni sono dunque portatori di significato e i nessi in R costituiscono la vera componente strutturale di questa lirica, in cui, ripeto, l'evento non è descritto ma rappresentato. Interessante pure l'uso della metonimia, lo spazio assorto. E qui c'è da dire che Rebora anticipa, come è successo nell'altra poesia, Montale. Mereggiare, pallido, assorto. Montale, lettore attentissimo, ha visto questa poesia di Rebora. Noi sappiamo con certezza che Montale ha letto e messo a frutto, diciamo così, frammenti lirici. Lo notava in particolare Patrizia Valduga. Di certo ha spiccato dal frammento undicesimo questa parola e l'ha utilizzata nella sua poesia più famosa. Ma abbiamo altri apporti. Ho già citato Carducci. Dante, si crolla, fumide viene, la macchina si crolla, canto di Ulisse, lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quello a cui vento affatica. Ancora, è interessante notare, ho già parlato delle metafore, il labirinto dei giorni, per esempio, il bivio delle stagioni, sono metafore molto interessanti, ma mi sembra notevole la coppia dei versi, ai versi 10 e 11, via dal tuo spazio assorto, all'aspro rullare d'acciaio, al trabalzante stridere dei freni, dove queste due al mi sembrano preposizioni del tipo che Leo Spitzer definiva spiritualizzate. Spitzer studiava questi fenomeni del decadentismo francese e riteneva che fossero tipici, fosse tipico l'uso di queste preposizioni spiritualizzate appunto nella poesia del decadentismo francese a indicare una effusione più che una direzione precisa. La cosa notevole è che Rebora usa questo espediente ma brucia nella rapidità ogni pericolo decadente, quindi va oltre il decadentismo, così come ha bruciato in una rapidità futurista, come abbiamo visto, il modello carducciano. Anche qui sono interessanti i timbri. È per esempio notevole come gli ultimi sei versi, quelli che esprimono in modo lapidario il messaggio conclusivo del frammento, che adesso poi andiamo ad approfondire, siano timbricamente collegati dall'assonanza della E tonica. Qual è questo messaggio conclusivo del frammento? Rivediamo insieme i versi dal 20 in poi. Sono i versi in cui ci parla del cielo che se ne sta a guardare, in sostanza. Sotto il ciel che balzano nel labirinto dei giorni, nel bivio delle stagioni, contro la noia insaglia l'eterno, verso l'amore pertugia l'esteso, e non muore e vorrebbe, e non vive e vorrebbe, mentre la terra gli chiede il suo verbo, e appassionata nel volere acerbo, paga col sangue sola la sua fede. Qui abbiamo un cielo che propone contro la noia. Noia è parola infernale. La noia, ma tu perché ritorni a tanta noia? È vero? Dice a Dante, appunto, Virgilio. Noia, parola infernale. Contro la noia del mondo, Dio sguinzaglia l'eterno, addita una vana idea di eterno. Non è un eterno però capace di incarnarsi, non è un eterno capace di essere credibile. Verso l'amore pertugia l'esteso, apre uno spiraglio verso l'amore, ma non è uno spiraglio che dia risposte, perché è un amore che non si incarna e non muore e vorrebbe, non vive e vorrebbe. La terra così si trova costretta a chiedere al cielo il suo verbo, e appassionata nel volere acerbo paga col sangue sola la sua fede. Gli ultimi sei versi, dicevo, sono quelli che contengono il messaggio della poesia, hanno tutti, ed è molto interessante, la stessa tonica in